Laudetur Jesus Christus.
Semper laudetur.
Ave Maria,
Ave Maria.
carissimi teleradio ascoltatori, ben arrivati alla trasmissione I Venerdì del Buon Consiglio, dalla trasmissione di Radio Buon Consiglio, che è un approfondimento di alcune notizie della settimana o degli ultimi giorni, insomma, più importanti. Essendo l'argomento di oggi molto importante, Radio Buon Consiglio si unisce anche a altri due canali, Cooperatores Veritatis. Io sono Esther da Pisa che vi parla, lo dico per chi ascolta dalla radio, c'è anche Dorotea da Roma e poi trasmettiamo anche nel terzo canale del relatore di oggi, che è il professor Corrado Nierre, direttore del Cammino dei Tre Sentieri, che non ha bisogno di presentazioni perché i suoi video editoriali li conosciamo tutti, li seguiamo ogni giorno sul Cammino dei Tre Sentieri. In più scrive sempre sul settimanale di Padre Pio ed è anche ospite e collaboratore gradito sia di Radio Buon Consiglio sia di Cooperatores Veritatis. Ecco, dicevamo l'argomento di oggi è molto importante perché proprio va, è l'ABC della nostra fede, che la religione, giusto Dorotea?
Esatto, ecco, noi intanto che vi state collegando, vi preghiamo innanzitutto di non stare a chattare tra di voi, non fate domande inutili, vi preghiamo di ascoltare il professor Corrado Nierre che a breve ci spiegherà. Noi mettiamo in evidenza, ecco, chi porta un po' i capelli bianchi forse se lo ricorda, che una volta si andava anche a scuola, appunto, si faceva l'ora di religione. E aveva un senso, attenzione da non confondere con l'ora di catechismo che si faceva poi nella parrocchia. Però il senso di religione aveva un senso. Adesso è stato completamente cambiato. Io già mi ricordo ai tempi dei miei figli, quando andavano all'ora di religione, in verità non facevano più religione, ma le religioni, lo studio sull'uomo, approfondiamo, eccetera, eccetera. Quindi si è cambiato un po' i connotati al concetto di religione. Ma se voi sfogliate il Dragone, no, che spiega appunto il Catechismo San Pio X, al numero 253 dice quali sono le principali virtù morali. Le principali virtù morali sono la religione cattolica, naturalmente, che ci fa rendere a Dio il culto dovuto. E le quattro virtù cardinali, eccetera, eccetera. E dice: è come la religione fondata da Gesù Cristo deve durare fino alla fine del mondo, anche il suo sacrificio deve essere permanente, perché poi qui naturalmente spiega che il massimo della nostra religione è la messa. Quindi, ecco perché da qui spiega Padre Dragone il famoso precetto festivo, perché devo andare a messa la domenica. Quindi addirittura tra i peccati da confessare c'era quello di non aver applicato la religione cristiana e di non averla difesa. Quindi ecco, oggi invece noi sentiamo dire, professor Corrado Nierre, che il cristianesimo non è una religione, ma è un incontro con il Cristo. Ecco, a mio parere questo sta portando molta ambiguità e molta confusione ulteriore. Adesso noi giriamo la parola a lei che ci spiegherà appunto che cos'è oggi, soprattutto cos'era insegnata dalla Chiesa e cosa si intende oggi per religione. Perché a nostro parere il problema è che da questa confusione e questi cambiamenti si sta arrivando al concetto di tutte le religioni, compreso il cristianesimo. Ecco, poi voi se avete delle domande da fare, ascoltate il professore e poi fate qualche domanda sull'argomento e il professore risponderà. Grazie, professore, a lei la parola. Grazie, grazie a voi per l'invito, grazie a Radio Buon Consiglio, a Cooperatoris Veritatis. Allora, io mi atterrò ovviamente al titolo di questo incontro e svilupperò il mio discorso cercando di rispondere a quattro domande. La prima domanda: che cosa deve intendersi per religione? La seconda domanda, perché il cristianesimo è la religione per eccellenza?
Poi la terza domanda, perché il cristianesimo è la religione vera? E una quarta domanda, è giusto definire il cristianesimo come una religione? E qui in parte risponderemo un po' alla sollecitazione che è stata fatta in sede di presentazione, perché effettivamente adesso c'è un po' questo uso di negare uno statuto di religione al cristianesimo, ma questo lo vedremo successivamente. Allora, iniziamo con la prima domanda. Che cosa deve intendersi per religione? Allora, partiamo un po' dal significato etimologico della parola, anche se devo dire che relativamente a questa parola c'è una sorta di querela, c'è cioè una discussione un po' aperta, ma sembrerebbe che la spiegazione un poco più credibile, più persuasiva, convincente, sia quella di ritenere che la parola religione venga dal latino religare. Religare significa letteralmente legare più volte, quindi capite bene come la parola religione è una parola che sottende un rapporto di appartenenza, un rapporto di dipendenza. Religare, no? Pensiamo, immaginiamo due penne, adesso le prendo, eccole qui. Allora, io prendo una cordicella per legarle, però invece di fare un solo giro, faccio più giri, no? Quindi facendo più giri io faccio sì che questi due oggetti, queste due penne, siano ancora più strettamente legate. Quindi la parola religione sta a significare proprio questo, una dipendenza stretta, un'appartenenza. Ma tra chi? Tra l'uomo e il divino, tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e Dio. Ed ecco perché, vedete, quando noi parliamo di religione, intendiamo sicuramente una dimensione che è completamente diversa rispetto a quella che possiamo chiamare dimensione magica o semplicemente magia. Perché nella magia non c'è un rapporto di dipendenza, di appartenenza dell'uomo nei confronti del divino, bensì è un rapporto completamente diverso, è il divino che viene strumentalizzato dall'uomo. Infatti, vedete, negli studi, diciamo, storico-religiosi, eccetera, ci dicono che in tutte le epoche e in tutte le civiltà è stata presente ed è presente la cosiddetta categoria del sacro. Che cos'è la categoria del sacro? La categoria del sacro è quella categoria attraverso la quale l'uomo cerca di superare la propria dimensione di limite, la propria dimensione di precarietà, no? Perché l'uomo vive in una dimensione esistenziale, quindi riflette sulla sua vita, e proprio perché riflette sulla sua vita, l'uomo capisce. Sa di dover morire, sa di dover soccombere, sa di dover perdere i propri cari, sa di non poter realizzare completamente i suoi desideri. Insomma, l'uomo constata continuamente il suo limite. E proprio perché l'uomo constata continuamente il suo limite, ecco dunque che l'uomo ha cercato nella categoria del sacro un tentativo di risolvere questa questione del limite, di risolvere questa questione della precarietà. Però relativamente al sacro, sono possibili due tipi di rapporti. È possibile un rapporto di dipendenza, un rapporto di appartenenza, ecco dunque la religione, oppure è possibile un rapporto completamente diverso. Invece di appartenere al sacro, invece di servire il sacro, si pretende di servirsi del sacro e allora in questo caso abbiamo la magia. Quindi, come si diceva anche a livello di, si diceva prima diceva Dorotea, per per quanto riguarda la presentazione di questo incontro, no? Parlava del dovere della virtù di religione. Certo, è un dovere perché? Perché l'uomo deve appartenere a Dio. E quindi l'uomo deve riconoscere i diritti di Dio e riconoscendo i diritti di Dio deve servire Dio. Deve servire Dio. Cioè deve prima di tutto far sì che nella propria anima signoreggi Dio e poi deve fare in modo di glorificare Dio. Non dimentichiamo che il primo dovere che noi abbiamo è la glorificazione di Dio, rendere gloria a Dio. Poi attraverso il rendere gloria a Dio salviamo anche la nostra anima, ma il primo dovere da parte della creatura e da parte di tutto il creato. Certo, la creatura lo fa consapevolmente, il creato non lo fa consapevolmente, ma da parte di tutto il creato c'è il dovere di glorificare Dio. Dunque, rispondendo alla prima domanda, che cosa deve intendersi per religione? Per religione deve intendersi un rapporto di appartenenza, di dipendenza nei confronti del divino e riconoscere Dio come Signore. Passiamo adesso alla seconda domanda. La seconda domanda: perché il cristianesimo è la religione per eccellenza? Perché questo lo dobbiamo dire in questo clima di relativismo religioso, diciamolo francamente, perché è inutile che ci prendiamo in giro, ci nascondiamo dietro al filo di cotone, eccetera, facciamo tutte operazioni, diciamo, di ermeneutica quanto più ardite possibili, che siamo in un clima di relativismo religioso, questo è fuori di dubbio. E purtroppo questo relativismo religioso è penetrato anche nell'ambito della Chiesa Cattolica, nell'ambito della teologia contemporanea, nell'ambito della gerarchia attuale della Chiesa e via discorrendo. Però va detto che il cristianesimo è la religione per eccellenza. Il cristianesimo è la religione per eccellenza. Perché il cristianesimo è la religione per eccellenza? Il cristianesimo è la religione per eccellenza perché in essa è in essa che meglio si realizza il rapporto di dipendenza tra creatore e creatura. Meglio si realizza il rapporto di dipendenza tra creatore e creatura. Allora facciamo una brevissima, perché chiaramente non possiamo poi sviluppare tanto il discorso perché ci porterebbe fuori e occuperebbe molto tempo. Facciamo una piccola disamina. Prendiamo le religioni orientali, no? Qui inevitabilmente devo un po' generalizzare, certo si potrebbero fare dei distinguo, eccetera, però possiamo ben generalizzare senza tradire assolutamente la scientificità dell'argomento e della trattazione. Allora, prendiamo un po' le religioni orientali, quindi religioni orientali, in questo caso tanto le religioni proprio del contesto indù, pensiamo all'induismo, pensiamo allo stesso buddismo, anche se sul buddismo c'è una discussione se considerarla religione o meno, vabbè, lasciamo perdere. E poi prendiamo in considerazione le religioni estremo orientali come il confucianesimo, il taoismo in Cina, lo shintoismo in Giappone, eccetera. Ebbene, tutte queste religioni, questa religiosità che permea queste religioni, è una religiosità caratterizzata. Qui mi scuserete se scendo un po' nel tecnico, ma purtroppo non posso fare a meno. Spero di poter esporre semplicemente questi concetti. Poi, eventualmente, in sede di domande finali, mi potete chiedere dei chiarimenti. Dicevo, in questa religiosità è permeata, è caratterizzata da quello che si suol definire tecnicamente monismo. O se volete panteismo. Che cos'è il panteismo? Il panteismo è la identificazione praticamente di Dio con la natura. Cioè la natura, e quindi il creato, altro non sarebbe che un modo diverso di esprimersi di Dio. Cioè Dio viene considerato in questa religiosità, viene considerato come una sorta di essere impersonale, tensione impersonale, quindi come se fosse un'atmosfera che ingloba tutto, e questo divino impersonale, che per esempio nell'induismo si chiama Brahman, questo divino impersonale poi emana da se stesso, non crea quindi dal nulla, ma emana da se stesso il creato. Quindi il creato non è altro che un altro modo di esprimersi di Dio. Non ci sarebbe differenza, si dice anche qui in maniera tecnica, ontologica, cioè riguardante la sostanza, tra Dio, in questo caso il divino, tra il divino e la natura. La natura è un modo di esprimersi, è un modo di esprimersi del divino. Allora capite bene che in questa religiosità orientale non c'è proprio lo statuto di creatura. Non viene riconosciuto né lo statuto di creatore, quindi Dio personale, assoluto, eccetera, signore dell'universo che ha creato l'universo, né tantomeno lo statuto ontologico, abbiamo detto, cioè riguardante la sostanza della creatura. Quindi, non essendoci né il creatore né la creatura, non ci può essere quel rapporto di appartenenza, quel rapporto di dipendenza e quindi di signoria del creatore sulla creatura che invece noi abbiamo, per esempio, nel cristianesimo. Quindi, questo ci fa capire come le religioni orientali, in realtà, non possono essere definite proprio, se volessimo essere precisi, 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 se volessimo utilizzare in maniera appropriata, rigorosamente appropriata, il termine religione, non possono essere definite religioni. Proprio perché la religione, come abbiamo detto prima, sta a sottendere, a significare un rapporto di dipendenza, un rapporto di appartenenza. Qui capite bene che nelle religiosità orientali alla fine che cosa si dice? Che l'uomo in ultima istanza, nella sua dimensione spirituale, è una scintilla che si è momentaneamente separata dal divino per tornare ad essere una sola cosa con il divino. Quindi è come se fosse, come se si dicesse l'uomo è Dio. L'uomo è Dio. Perciò qui apro una parentesi, ma anche qui non possiamo andare oltre per ovvi motivi di tempo. Ecco perché poi c'è un rapporto di simpatia molto forte tra la modernità e le religioni orientali. Tenete presente che il successo delle religioni orientali, della religiosità orientale, che è tanto di moda, soprattutto in certi ambienti altolocati e radical chic contemporanei, il successo è addirittura un successo che parte, guarda caso, dal XVIII secolo, quindi in pieno illuminismo. Ci furono molti autori illuministi o che frequentavano, che si, diciamo, si alimentavano della cultura illuminista, che iniziarono appunto ad avere una sorta di simpatia e ad approfondire queste tematiche orientaleggianti. Ma prendiamo anche un'altra religione, no? Un'altra grande religiosità con cui inevitabilmente dobbiamo confrontarci, come per esempio l'Islam. L'Islam chiaramente non. Per l'Islam non possiamo utilizzare lo stesso argomento che abbiamo utilizzato per le religioni orientali. Perché? Perché l'Islam, a differenza delle religioni orientali, è una religione che afferma che Dio è persona. E quindi non è una religione panteista, non è una religione monista, ma è una religione che afferma teista. Cioè, quindi dice Dio, in questo caso Allah, ha creato l'universo. E quindi Allah è altra cosa rispetto alla realtà naturale, e la realtà naturale è una creatura di Allah stesso, di Dio. E quindi questo ci farebbe capire come in realtà l'Islam può essere definito una religione, però attenzione, non è una religione per eccellenza. Perché? Perché questo? Perché in realtà, vedete, nell'Islam l'uomo non viene valorizzato nelle sue facoltà razionali. Infatti, solamente nel cristianesimo, non so se ci avete mai riflettuto su questo. Chiedo scusa, ma purtroppo i primi malanni di stagione si fanno sentire, visto l'escursione termica tra il mattino e il giorno. Allora, dicevo, non so se ci avete mai riflettuto, ma l'Islam è una religione dove viene completamente demonizzata la conoscenza razionale. Nell'Islam la cosiddetta filosofia, in questo caso intendiamo ovviamente la buona filosofia, no? L'uso corretto della ragione, la recta ratio, la buona filosofia, quello che loro chiamano la falsafa, è una sorta di è qualcosa di demoniaco. Secondo la prospettiva islamica, la ragione, il ragionamento, invece di avvicinarci a Dio, ci allontanerebbe da Dio. Perché poi l'approccio che si deve avere nei confronti di Allah deve essere un approccio di completo fideismo. Teniamo presente che il fideismo, secondo il cristianesimo, l'autentico cristianesimo che è il cattolicesimo, perché anche qui dovremmo fare una distinzione con il luteranesimo, infatti non a caso Lutero diceva che la ragione sarebbe una sorta di prostituta di Satana, perché anche il protestantesimo è fideista, ma l'autentico cristianesimo, che è quello cattolico, invece ritiene che la ragione ha un suo valore, ha un suo valore addirittura imprescindibile. Guai a considerare la fede senza che la fede si fondi sulla ragione, perché si cadrebbe nel fideismo e il fideismo viene considerato un errore anche grave. E voi pensate a quella famosa definizione che è presente nel Concilio Vaticano I dei Filius, dove a un certo punto si dice che coloro i quali dovessero negare che con la ragione si possa a dimostrare l'esistenza di Dio siano considerati fuori, anatema, scomunicati, eccetera. Perché la ragione svolge un ruolo assolutamente importante. Vi ricordate, nel Medioevo, tutta la speculazione filosofica e teologica medievale, tanto quella patristica quanto quella scolastica, si fondava su quelle due frasette importanti, no? Intelligo ut credam, quindi ragiono per poter meglio credere, e, chiedo scusa, credo ut intelligam, quindi credo per poter meglio ragionare. E allora, se è vero che nell'Islam viene salvaguardata di fatto questo rapporto di dipendenza tra creatura e creatore, è pur vero però che nell'Islam la ragione non viene nobilitata, ed ecco perché possiamo dire che il cristianesimo è la religione per eccellenza, perché nel cristianesimo, pur nella dipendenza, l'uomo viene valorizzato nelle sue facoltà razionali. A questo per quanto riguarda l'Islam, potremmo anche aggiungere un'altra cosa, cioè il valore della libertà, per esempio, no? Tenete presente che la prospettiva islamica, è una prospettiva molto predestinazionistica, cioè è anche fatalistica, dove alla fine non è che viene riconosciuta una vera e propria libera corrispondenza dell'uomo alla rivelazione di Dio. Mentre nel cattolicesimo, unico e autentico cristianesimo, sapete bene che vale quel principio che Sant'Agostino esprime molto bene dicendo: colui che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te, cioè ci vuole sempre la libera corrispondenza umana. Veniamo adesso alla terza domanda. Terza domanda. Perché il cristianesimo è la religione vera? Cioè, dopo aver visto che il cristianesimo è la religione per eccellenza, ed è solo il cristianesimo che può appropriarsi, diciamo così, di questa definizione di religione, veniamo adesso alla terza domanda. Perché il cristianesimo è la religione vera? Perché il cristianesimo è la religione vera? E anche qui, vedete, si potrebbe dire tantissimo, cioè si potrebbe fare addirittura un corso di più lezioni semplicemente su questo interrogativo, rispondendo a questo interrogativo. Però è ovvio che noi dobbiamo essere schematici e sintetici. Allora, iniziamo prima di tutto con dire questo, che il cristianesimo è la religione vera perché il cristianesimo è l'unica religione che veramente, veramente regge alla prova della ragione umana. È l'unica religione che regge alla prova della ragione umana. È l'unica religione che afferma la possibilità di dimostrare razionalmente l'esistenza di Dio. E questo è qualcosa di assolutamente importante e decisivo. Certo, riconoscere l'esistenza di Dio è una condizione necessaria, non sufficiente per poi salvarsi, ma è una condizione necessaria. È l'unica religione che ci dice che la ragione umana può conoscere molti attributi relativi alla natura di Dio. Tra cui anche un attributo molto importante, che poi costituisce l'essenza di Dio, cioè il fatto che Dio è amore, che Dio è sommo bene. Vedete che il fatto che Dio sia amore non è qualcosa che noi possiamo conoscere solo ed esclusivamente attraverso la rivelazione. Certo, la rivelazione ce lo conferma ampiamente questo, però già la ragione ci fa capire che Dio è amore. E come ce lo fa capire la ragione che Dio è amore? Proprio perché Dio non può che razionalmente parlando, non può che razionalmente parlando essere assoluto, quindi assoluto cioè significa onnipotente significa non mancare in nulla, no? Absolutus, cioè significa sciolto da qualsiasi vincolo, quindi non aver bisogno di nulla. Allora, dinanzi all'interrogativo, ma allora se Dio non ha bisogno di nulla, perché ci ha creati? Perché ci ha creati? Possiamo noi rispondere a questo interrogativo dicendo no, Dio ci ha creati perché aveva bisogno di una compagnia? No, perché questo sottinterrebbe un bisogno e in Dio non possono esserci bisogni. Vedete anche un'eventuale affermazione di questo tipo, no? Cioè Dio ci ha creati per vederci soffrire, ma anche questo è un bisogno. Cioè l'unico motivo ragionevole per cui Dio ha potuto crearci è solo ed esclusivamente un motivo di gratuità. Cioè Dio non aveva bisogno di noi, eppure ci ha creati, cioè ha fatto sì che altri esseri partecipassero all'essere per eccellenza che lui costitutivamente possiede, in maniera del tutto gratuita, perché capite bene che noi non possiamo aggiungere né togliere nulla alla natura di Dio. Vedete, se si va a gettare una goccia nell'oceano, non è che si vedrebbe il livello dell'oceano alzarsi, eppure si potrebbe fare la sottrazione tra le tante gocce che formano l'oceano in una sola goccia, perché a una realtà finita andremo a sottrarre un'altra realtà finita. La differenza tra noi, tra tutto il creato e Dio, è una differenza infinitamente superiore alla differenza che esiste tra tutte le gocce dell'oceano, tutte le gocce dell'oceano meno una. Quindi Dio è amore, e questo lo sappiamo attraverso la ragione. Allora, se Dio è amore, Dio non può che cercare, ecco, vedete come ragione e fede, ecco, a un certo punto sono collegate, no? Come la ragione introduce la fede, i famosi preambula fidei di cui parlavano i medievali, no? Cioè gli argomenti razionali che fanno da preamboli, cioè da argomenti introduttivi nei confronti della fede. Un Dio che è sommo amore, un Dio che ha creato per amore è un Dio che cerca un rapporto quanto più frequente con le sue creature. Un Dio che ama è un Dio che entra nella vita delle sue creature, che rende partecipe le sue creature della sua stessa vita, ecco la grazia, che fa sì che fa di tutto perché le sue creature non si perdano, ecco l'incarnazione. Anzi, addirittura, a proposito dell'incarnazione, si sa che mentre è verità di fede che attraverso l'incarnazione, mentre è verità di fede che attraverso l'incarnazione si è avuta la redenzione, c'è opinabilità relativamente al fatto se, qualora non ci fosse stato il peccato originale, il Verbo si sarebbe incarnato ugualmente. Tutta la scuola francescana ritiene che, anche se non ci fosse stato il peccato originale, il Verbo si sarebbe incarnato ugualmente. Certo, non ci sarebbe stata la passione, non ci sarebbe stata la morte in croce, eccetera. Ma questo perché? Qual è l'argomento fondamentalmente che viene utilizzato? Proprio è la dimensione dell'amore, la dimensione dell'amore che non sopporta una distanza tra sé e l'amato, anche se rimane, ovviamente, l'incarnazione non è che annulla la distanza ontologica, no? Perché Dio rimane Dio. È la creatura, rimane creatura, ecco, ma viene annullata di fatto la distanza. D'altronde, prendete il segno dell'abbraccio, no? Pensate che in tutte, facciamo un riferimento di buona, in questo caso buona, antropologia culturale, perché l'antropologia culturale in realtà nasce con un peccato di origine che è un po' particolare, ma facciamo un po' un piccolo esempio di antropologia culturale. In tutte le culture, in tutte le civiltà esiste il gesto dell'abbraccio. L'abbraccio che cosa significa, no? Quando per esempio due amici si abbracciano, il padre e un figlio si abbracciano, la madre e un figlio si abbracciano, due innamorati si abbracciano, perché l'abbraccio sta a significare, ecco, l'annullamento di qualsiasi distanza. Io voglio annullare la distanza tra me e la persona a cui voglio bene. E quindi questo si realizza nel cristianesimo. Proprio perché già la ragione ci fa capire che Dio è amore. Ma poi il cristianesimo è l'unica religione che supera la prova e l'esame della storia. E qui si potrebbero fare tanti riferimenti per quanto riguarda la storicità di Cristo, per quanto riguarda la storicità dei miracoli, per quanto riguarda la storicità quindi anche dei Vangeli, di quello che raccontano i Vangeli, eccetera. Quindi teniamo presente che anche questa terza domanda c'è una risposta. Effettivamente il cristianesimo è l'unica religione vera. E adesso, infine, vado a rispondere, sperando di poterlo fare, di saperlo fare, vado a rispondere alla quarta domanda. Quarta domanda, che è un po' quello che si prefigurava, torno a ripetere, nella presentazione di Dorotea. Cioè, abbiamo visto che il cristianesimo, è la religione per eccellenza. Abbiamo visto che il cristianesimo è la religione vera. Torno a ripetere, quando parliamo di cristianesimo dobbiamo intendere cattolicesimo, che è l'unico vero cristianesimo. Ma poniamoci adesso questo interrogativo. È proprio giusto definire il cristianesimo come una religione? Vedete, negli ultimi tempi, devo dire anche da parte di autori, diciamo, tendenzialmente non negativi, quindi non solamente da parte di autori teologicamente molto discutibili, ma anche di autori, diciamo, in cui si possono trovare tanti spunti interessanti, è invalso un po' l'affermazione secondo cui il cristianesimo è un fatto, il cristianesimo è un rapporto con una persona, e quindi quasi a sminuire, diciamo, tutto l'apparato dottrinale, no? Che comunque è parte integrante del cristianesimo. Allora qui dobbiamo muoverci con molto equilibrio. Di per sé, definire il cristianesimo come un fatto non sarebbe, diciamo, di per sé un errore, perché il cristianesimo ovviamente è il frutto della rivelazione di Dio. Quindi è il fatto che Dio si rivela. Teniamo presente che le azioni, facciamo un po' di teologia trinitaria, le azioni ad extra della Santissima Trinità sono azioni libere. non sono azioni necessitate. Le azioni ad intra sono invece azioni necessitate. Faccio un esempio. Il padre non può non generare il figlio. E attraverso la generazione del figlio, il padre non può amare il figlio il padre, e quindi generare a loro volta lo Spirito Santo. Ecco, queste sono azioni ad intra, le cosiddette processioni intratrinitarie, che sono azioni necessitate, cioè non possono non avvenire, non sarebbero potute non avvenire, anche se questo non sarebbero potute non avvenire è comunque un'espressione un po' sbagliata, perché quasi fa intendere che tutto questo si stia avvenendo da un certo momento in poi, quando invece tutto avviene dall'eternità, perché ovviamente il Figlio e lo Spirito Santo non sono creature, ma sono ugualmente creatore, parte integrante del creatore nell'unica sostanza. Ma le azioni ad extra sono azioni libere, cioè Dio poteva anche non rivelarsi. Prima di tutto Dio poteva anche non creare. Va bene? Dio ha creato, l'amore è diffusivo di suo, dice Sant'Agostino, ma Dio ha creato liberamente, perché le azioni ad extra sono azioni libere. Quindi Dio poteva anche non creare. Così come Dio poteva anche non rivelarsi, cioè dopo il peccato originale, vabbè, finito qui, non c'è prosieguo, va bene? No, Dio liberamente si è rivelato. Allora, tutte queste azioni ad extra ci fanno capire che la rivelazione è effettivamente un fatto, cioè un fatto nel senso che è accaduto, ma poteva benissimo non accadere. Ed è accaduto nella storia, perché la storia poi, attenzione, la storia non è solamente quando, diciamo, prendiamo un avvenimento storico, dice vabbè, da lì poi viene fuori tutto. No, la storia esiste nel momento in cui Dio ha generato la creazione. Come inizia la Sacra Scrittura? La Sacra Scrittura inizia in principio, per cui, per esempio, quando ci si pone questo interrogativo, no? Dice, ma che faceva Dio prima della creazione? Perché capite bene, dalla creazione poi c'è l'eternità, ma anche prima c'è l'eternità. Allora, alcuni chiedono, no? Dice, ma che cosa faceva Dio prima della creazione? Perché Dio ha creato in quel momento e non prima e non dopo, eccetera? Ma sono domande inappropriate, perché prima di tutto Dio non è nel tempo, perché se Dio fosse nel tempo e dipendesse dal tempo non sarebbe più Dio. Ma il tempo e lo spazio, Sant'Agostino lo spiega molto bene, sono delle categorie che in realtà create da Dio, in quanto sono ancorate alla creazione. Quindi la creazione è dimensionata, ecco la categoria dello spazio, la creazione è in divenire, ecco la categoria del tempo. Infatti non a caso la scrittura, la Bibbia, parte con questa espressione, in principio. In principio. Quindi, di per sé, dire che il cristianesimo è un fatto, dire che il cristianesimo è l'appartenenza, è la sequela al nostro Signore Gesù Cristo, anche questo di per sé non sarebbe sbagliato. Di per sé non sarebbe sbagliato perché? Perché il nostro Signore Gesù Cristo dice: chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. D'altronde noi sappiamo che la santificazione, ce lo dice la teologia spirituale in maniera molto chiara, la santificazione altro non è che un processo di cristificazione. Certo, noi non potremo mai raggiungere i livelli di nostro Signore Gesù Cristo, ma dobbiamo tendere al modello cristico, quindi cristificarci, cristificarci. Quindi queste espressioni di per sé non sarebbero sbagliate. E infatti, se siamo, diciamo, abbastanza attenti, ci accorgiamo che, dette in maniera diversa, eccetera, in realtà sono sempre state presenti. Dov'è invece il problema, che giustamente anche si metteva in evidenza prima? Il problema sta un po' nella intenzionalità con cui si affermano queste cose, cioè il cristianesimo è un fatto, il cristianesimo è una persona, eccetera. Questa intenzionalità purtroppo è legata ad una sorta di, anzi è legata proprio strettamente, possiamo dire, a tutta un'atmosfera che è l'atmosfera un po' neomodernistica, fondamentalmente, del neomodernismo, modernismo prima e neomodernismo successivamente, in cui, dico se a beneficio di coloro i quali non lo sapessero, il modernismo è un'eresia pericolosissima, non a caso definita da San Pio X come la sintesi di tutte le eresie, quindi capite bene la pericolosità del modernismo, sintesi di tutti gli errori, di tutte le eresie, e si chiama modernismo perché è un tentativo di acconciare, possiamo dire proprio in questo modo, di fare in modo che il cristianesimo si renda funzionale alla mentalità moderna, acconciare, proprio si renda funzionale alla mentalità moderna. Immaginiamo un po' quelle poltrone fatte un po' molto soffici, no? Che sono soffici e sono comode proprio perché quando ci si siede, prendono l'anatomia del corpo di colui che si siede. E quindi un po' la poltrona è come se fosse il cristianesimo che rende morbido alla persona che è la modernità, e quindi si adatta alla modernità. E la modernità, qual è l'essenza della modernità? L'essenza della modernità è una sorta di antropocentrismo. Cioè non più Dio al centro, ma l'uomo al centro. E quindi il modernismo che cosa dice? Dice che in realtà è, in questo caso vedete come si modifica lo statuto della religione, anzi si nega la dimensione religiosa, perché non è l'uomo che deve riconoscere la rivelazione di Dio, ma quasi è l'uomo che crea questa rivelazione attraverso il suo subconsciente, i suoi bisogni religiosi. Quindi i dogmi non sono più verità definite, ma i dogmi possono modificarsi. Pensiamo a quello che avviene anche nella teologia morale, dove non esistono più gli assoluti morali, ma dove bisogna valutare caso per caso, situazione per situazione, e dove addirittura si deve fare un'opera di discernimento, no? Pensate a quello che dice anche la Moris Letizia, dove a un certo punto si invita a fare un discernimento per vedere se la coppia di divorziati risposati può accostarsi, malgrado la sua oggettiva situazione, ai sacramenti e via discorrendo. Allora, capite bene che tutta questa atmosfera ha fatto sì che il cristianesimo si riducesse a pura esperienza emotiva, a pura esperienza emozionale. Tant'è vero che in alcuni movimenti, e devo dire anche in un movimento in cui che io in gioventù ho frequentato, dove c'erano anche degli spunti interessanti che non posso negare, ma mi riferisco al movimento di Comunione e Liberazione, ecco, questo insistere esclusivamente sulla esperienzializzazione della fede, no? Dice, ma perché bisogna essere cattolici? È perché tutto sommato l'essere cattolico si traduce in una esperienza che è un'esperienza gratificante, che è un'esperienza consolante, eccetera. Ora, oltre al fatto che nella vita spirituale ci sono i momenti di consolazione, i momenti di desolazione, ecco, però se noi diciamo che la verità deve essere garantita dall'esperienza e quindi dal sentire, allora a questo punto anche il musulmano ci può venire vicino e dirci: ma anch'io mi sento bene essere musulmano, e come la mettiamo? Quindi è sempre la verità che garantisce l'esperienza, non è l'esperienza che può garantire la verità. E allora c'è stato un attacco molto forte in questo tempo di rigurgito neomodernista, perché poi il modernismo, malgrado sia stato combattuto strenuamente dal grande San Pio X, con tutta una serie di provvedimenti che lui prese, fra cui anche il famoso giuramento antimodernista che impose a tutti i sacerdoti, eccetera, è diventato, poi divenne una sorta di fiume carsico che andò sottoterra per poi, ahi noi, riemergere, ed è riemerso in maniera preponderante nella metà del secolo scorso, ha fatto sì che poi il Vaticano II andasse in un certo modo e tutto il periodo post-conciliare e via discorrendo. E in questa atmosfera neomodernista non c'è spazio, non c'è spazio per un cristianesimo che sia davvero una religione, ma la religione con la R maiuscola, cioè che sia un riconoscimento della signoria di Dio sulla propria vita. E attenzione, questo è molto importante, che sia un'accettazione di Dio nella sua integrità. Che cosa intendo accettare Dio nella sua integrità? E qui vengo a un punto che è molto importante e che vorrei che costituisca un poco la parte che non vada dimenticata di questo incontro, perché poi molte cose si possono, ed è anche normale che sia così, si possono anche dimenticare, però questa parte invece è veramente la parte più importante. Tenete presente questo, che il Dio cattolico, che è l'unico vero Dio, è un Dio logos, è un Dio logos, cioè è un Dio che è prima di tutto verità e poi anche volontà. Guai a considerare Dio solo sotto l'aspetto della volontà, come fanno per esempio i musulmani, come hanno cercato di affermare alcuni filosofi con la crisi della scolastica, penso a Guglielmo d'Occam, eccetera, eccetera. Ma Dio è verità e poi è volontà. Allora, se Dio è verità, in principio era il verbo, no? Se Dio è verità, se Dio è logos, Dio non si contraddice. Per cui, attenzione, io non posso incontrare Dio, eh? Vedete, sto utilizzando quel verbo che piace molto a certi teologi contemporanei e a certi movimenti contemporanei. Io non posso incontrare Dio se non lo abbraccio totalmente, e abbracciare Dio significa abbracciare la sua verità. Che cos'è la dottrina cattolica? Che cos'è la dottrina cattolica? È la verità di Dio, è la verità di Dio. Cioè quella verità di Dio che viene data la nostra conoscenza, perché poi tenete presente che quando noi saremo in paradiso conosceremo meglio Dio di quanto lo potremo conoscere adesso attraverso il lume in gloria del paradiso, ma il giorno in cui lo potremo conoscere completamente, Dio non verrà mai. È chiaro che quella parte infinita che ci sfuggirà sempre di Dio non è in contraddizione con quello che abbiamo conosciuto, perché in Dio non c'è la contraddizione. Allora io non posso abbracciare Dio. Se devo abbracciare Dio come persona, ed è giusto che lo incontri come persona, che appartengo a Lui come persona, che c'è un rapporto interpersonale tra me e Lui, la persona di Dio è anche la sua verità. Così come la persona di Dio è anche la sua legge. Dio, i comandamenti di Dio, quelli che sono oggi tanto disprezzati, no? Per cui chi tiene i comandamenti viene chiamato rigorista, viene chiamato legalista, eccetera. Conoscete questi epiteti? Dicevo, i comandamenti di Dio altro non sono che la natura stessa di Dio codificata per la nostra vita quotidiana. Quindi il catechismo, che cos'è? È la verità stessa di Dio. Non è il pensiero di Dio, non è qualcosa che Dio ha pensato, ma poteva anche pensare in maniera diversa. No. Perché la verità è l'intimo stesso di Dio, quindi io non posso abbracciare Dio se non abbraccio la sua verità. Ed ecco perché, se si può accettare l'espressione che il cristianesimo è un fatto, che il cristianesimo è abbracciare una persona, abbracciare una persona significa abbracciare la persona nella sua integrità, e questa persona è anche verità e legge morale. Io ho terminato qui.
Grazie.
Grazie professore, che dire. Facciamo così, facciamo uno stacco musicale brevissimo, 30-40 secondi.
Allora anch'io bevo qualcosa perché è un po' la
Esatto,
voce.
sì. Perché ci sono delle domande e non mancano gli spunti, ecco, anche se dopo questa lectio magistralis, insomma, si potrebbe dire.
Ha risposto a tutte le osservazioni, a tutte le
Sì.
domande che si sono create anche in questi giorni. Grazie.
Quindi, a tra poco.
A tra poco.
Creazione giubili in
Eccoci tornati in trasmissione. Ecco, io volevo subito dire a Dorotea e al professor Nierre, Maria Santissima è la prova del 9 di tutto quello che il professore ci ha detto fino adesso, no?
Tra l'altro, come
Quindi
no?
abbiamo la prova del
Diceva
9.
San Pio da Pietrelcina che nella devozione alla Madonna c'è tutta la filosofia e tutta la teologia. E
È vero.
per questo
Abbiamo.
non si parla mai abbastanza di lei, perché ci occuperebbe tutto il tempo e lo farebbe come catechista eccellente, poi tra l'altro, no? Ecco, e allora ci sono delle domande. In riferimento a quanto è stato detto, qualcosa anche di quanto lei diceva all'inizio. Io direi di accorpare Nicolò Orlando perché doveva andare via, non si poteva trattenere, e però vedrà poi eventualmente la risposta in differita. Fa una domanda un po' particolare,
Sì,
no?
non ho capito bene dove vuole arrivare, ecco, perché
Non
dice,
l'ho capita.
potete aprire una parentesi su questi personaggi tra cui scienziati come Oppenheimer, Einstein e Kung. Kung non era più era un sacerdote che non era più cristiano, quindi lasciamo perdere.
Forse
Oppenheimer, Einstein,
intendeva
no,
per il
erano
concetto
tre.
religioso. Può darsi pure che si riferisca ad un altro Jung, però può darsi.
Però sono Oppenheimer e Einstein erano
Non
ebrei
capisco,
anche.
però cioè, il rapporto. Forse il nostro amico vuole dire
È
questo:
arrivato
che
quando lei spiegava all'inizio la questione
l'esistenza.
religione.
Il panteismo.
Del panteismo. Vabbè, allora è chiaro che, per esempio, nel caso di Einstein, Einstein infatti non si diceva ateo assolutamente, insomma, c'è una bella espressione di Einstein che dice, la cosa più incomprensibile della natura è che è comprensibile. E quindi, dinanzi a questa evidenza, faceva capire come nella natura c'è una logica e quindi la logica rimanda all'esistenza di un progettista, però poi cadeva Einstein in una prospettiva panteistica. È evidente che il panteismo di per sé è un errore. Si può fare questo esempio per far capire quanto il panteismo sia illogico. Immaginiamo di essere in una sorta di pinacoteca dove ci sono dei quadri, stiamo seguendo una guida che sta illustrando un quadro. E a un certo punto poi dice, ci guardate che il quadro e colui che l'ha fatto sono la stessa cosa. Ecco, dinanzi ad un'affermazione di questo tipo, noi possiamo pensare, diciamo, di primo acchito, dice, ma forse vuole dire che attraverso il quadro l'artista ha trasferito tutto se stesso, i suoi sentimenti, ma la guida insiste, e allora è chiaro che se insiste significa che non sta molto bene di testa. Perché? Perché c'è un'illogicità, noi non possiamo confondere l'effetto con la causa. Cioè, come facciamo noi a confondere, a dire che ontologicamente sono la stessa cosa il creato che è finito, la natura che è finita, con Dio che deve essere necessariamente infinito? Deve saltare il principio di non contraddizione. Quindi il panteismo alla prova della logica non regge.
Ecco, poi fa un riferimento all'ognosticismo, che dice appunto è un'aberrazione difficile da individuare, ma assolutamente da estirpare per il bene dell'umanità e per la gloria di Dio.
Sì, allora il gnosticismo chiaramente lo dico a beneficio di coloro i quali non lo sapessero, con il termine gnosticismo o semplicemente gnosi si intendono tutta una serie di filoni pre-cristiani, anche post-cristiani, che hanno cercato di contaminare il cristianesimo e che in un certo qual modo poi percorrono tutta la storia, anche se spesso si vestono con abiti diversi, ma l'essenza è quella. Che afferma fondamentalmente che la salvezza sarebbe nella conoscenza, perciò gnosis, dal greco gnosis, conoscenza, di alcuni segreti di fondo. E il segreto per eccellenza è quello di ritenere che ognuno di noi, nel suo intimo, nella sua dimensione spirituale, altro che non sarebbe che Dio stesso. Per cui noi saremmo in una situazione di cattività fondamentalmente, di prigionia, no, il nostro spirito, la nostra scintilla divina imprigionata nel corpo, soprattutto a causa di un'azione demiurgica, e quindi dobbiamo liberarci quanto prima da questo corpo per poter poi ritornare a essere una sola cosa con Dio. Per liberarsi da questo corpo bisogna conoscere alcuni segreti. Quindi mentre il cristianesimo cristianesimo poggia tutto sull'esercizio della virtù, quindi la salvezza è nell'esercizio della virtù. La gnosi invece ritiene che la salvezza si raggiunga attraverso la conoscenza, quindi attraverso l'esercizio dell'intelletto, no? E poi, mentre il cristianesimo, la gnosi è sempre elitaria, e quindi è iniziatica ed esoterica, per cui alla fine solamente un'elite può riuscire a capire questi segreti più profondi, il cristianesimo invece è veramente universale. Nel cristianesimo sono tutti sulla stessa griglia di partenza, tanto l'intellettuale quanto la povera vecchina analfabeta, perché la salvezza si realizza sull'amore, quindi sull'esercizio della virtù, non sulla conoscenza.
Ecco, Luca Montanari chiede: il cristianesimo una filosofia?
Allora, il cristianesimo non è una filosofia, ma una sua filosofia. Il cristianesimo di per sé non è una filosofia, perché se noi utilizziamo correttamente la definizione di filosofia, cioè come una scienza che si interessa di tutta la realtà, studiando della realtà le sue cause ultime attraverso esclusivamente il lume della ragione umana, è evidente che non possiamo confondere la filosofia con la teologia. Però il cristianesimo, proprio perché ritiene che la ragione dia un contributo fondamentale per fondare la rivelazione, e quindi diciamo l'atto di fede, il cristianesimo non disdegna propedeuticamente il linguaggio filosofico e l'indagine filosofica. San Tommaso diceva questo, proprio nella sua semplicità, San Tommaso diceva questo: l'uomo è formato non solamente dal cuore, quindi dalla volontà, è formato anche dall'intelligenza. Ora, chi è che ha voluto l'uomo così? È Dio. Allora, se Dio ci ha voluto non solamente volontà, ma anche intelligenza, noi dobbiamo arrivare a Dio con tutto noi stessi. Quindi dobbiamo arrivare a Dio con la volontà, ma anche con l'intelligenza. Ecco dunque il rapporto armonico tra filosofia e teologia.
Grazie professore. Dunque, una nota in più fa sempre delle domande, non dico strane, ma particolari, ecco. Se Dio non ha bisogni, decade l'ipotesi che Gesù Cristo sia venuto a salvarci anche perché all'inizio mancava la compagnia dell'uomo, come i figli mancano un padre?
Allora, rileggiamo un po'
Sì,
cortesemente.
allora.
Decade l'ipotesi che Gesù Cristo sia venuto a salvarci anche perché all'Onnipotente mancava la compagnia dell'uomo come i figli mancano un padre. No. Allora, ho capito il senso. Allora, iniziamo col dire questo, che l'uomo ha peccato contro Dio. Il peccato andava compensato. Perché? Perché Dio è Logos. Quindi quando noi diciamo Dio è Logos, diciamo che Dio è sommo amore, ma dobbiamo portare al massimo grado tutte le virtù possibili, fra cui anche la giustizia. Quindi Dio non può fare in modo che la colpa non sia redenta, perché Dio è somma giustizia e la sua somma giustizia lo esige. Ecco dunque la necessità della redenzione. Certo, la redenzione poteva anche avvenire in maniera diversa, anche se si parla appunto di convenienza teologica, il fatto che la colpa nei confronti di Dio ha sempre un valore infinito, quindi solamente un Dio poteva soddisfare una colpa infinita, ecco dunque l'incarnazione, ma nello stesso tempo chi aveva commesso la colpa era un uomo, e quindi occorreva anche un vero uomo. Ecco dunque il senso dell'incarnazione, perché il nostro Signore Gesù Cristo è tanto vero Dio quanto vero uomo. Evidente che quando poi parliamo del peccatore che si perde, qui entriamo in un discorso che è un discorso molto ma molto delicato, dove sono state fatte tante ipotesi, più o meno sensate, c'è qualcuno che ha fatto anche delle ipotesi poco corrette teologicamente. A che cosa alludo? Alludo al fatto che Dio, prima di tutto, è un essere di per sé immutabile, ontologicamente immutabile. Quindi, se Dio è ontologicamente immutabile, Dio non può soffrire. Dio non può soffrire. Dice, ma allora come la mettiamo con il fatto che Dio non rimane indifferente, sicuramente non rimane indifferente dinanzi anche ad una sola anima che si perde. E qui si possono fare tanti riferimenti bellissimi, come per esempio la parabola del fior prodigo, la parabola della pecorella smarrita, eccetera, no? Cioè questo Dio che non è un Dio freddo, ma un Dio padre, un Dio amore, che fa di tutto perché nessuno si possa perdere. Allora, chi parla di sofferenza di Dio, teologicamente, commette un errore pericoloso. Infatti poi non a caso, sempre nell'ambito un po' del neomodernismo, si è diffuso un po' tutte queste tematiche, la debolezza di Dio, la sofferenza di Dio, eccetera. Piuttosto dobbiamo cercare di coniugare da una parte l'immutabilità di Dio e quindi l'impossibilità da parte di Dio di soffrire ontologicamente, dall'altra però nemmeno una concezione di un Dio freddo, un po' deistico, eccetera, così indifferente alle sorti dell'uomo. Qui devo dire che alcuni teologi hanno cercato un po' di utilizzare degli esempi. Un esempio potrebbe essere questo. Immaginiamo, ma semplicemente come esempio, perché effettivamente qui entriamo nell'ambito del mistero, no? A un certo punto io sto mangiando. Involontariamente, con il mangiare mi macchio la camicia. La camicia è oggettivamente macchiata, quindi non è come precedentemente era, ha la macchia. Però nello stesso tempo questa macchia non va a compromettere quello che è, diciamo, il mio corpo, perché io cambiando la camicia, non è che c'è un segno che anche il mio corpo è stato toccato da questa macchia, non so, di sugo, di quant'altro, eccetera. Ecco, questo è un semplice esempio per far capire come Dio da una parte non è indifferente nei confronti anche di un solo peccatore che si perde, dall'altra però dobbiamo sempre salvaguardare l'immutabilità ontologica di Dio.
Ecco.
Altrimenti concepiamo Dio in maniera nominalistica solamente sotto l'aspetto della volontà. Dio
Ecco, possiamo dire anche perché a livello
non
catechetico.
muta, insomma, Dio non muta.
Ecco, e soprattutto c'è quel certa sofferenza da parte di Dio attraverso il Figlio, per esempio, quando Gesù è sulla croce,
Benissimo.
perché
E quindi Dio soffre anche nel suo corpo mistico,
esatto,
come
ecco,
dice anche San
sulla
Paolo.
croce. No, sulla croce non è morto Dio, però certamente.
C'è un famoso detto francescano che dice: Dio non può soffrire, ma per soffrire si è incarnato.
Esatto, ha detto tutto.
Ecco, sì, come sempre impare un detto francescano che dice Dio è onnipotente, invece voleva farsi debole, ha deciso di avere una madre. Allora, l'ultima domanda è quella di Raffaele che dice: negare il valore della ragione, pertanto, porta a disprezzare la dottrina ma anche la teologia. Cosa ne pensa, professore? A proposito di
Certamente.
questo, Monsignor Antonio Livi, l'ultimo grande tomista italiano, scrisse quel bel libro Vera e falsa teologia, dove lo diceva che la cosiddetta nouvelle teologia alla fine non era nemmeno vera teologia, perché la teologia è lo studio della sacra dottrina, quindi è oggettiva. È un'ambigua filosofia religiosa. Prego, professore, scusi.
No, bisogna rispondere che effettivamente è così, cioè se noi neghiamo il valore della ragione, la negazione del valore della ragione porta a disprezzare ovviamente la dottrina e quindi anche la teologia. Teologia, lo dice stesso la parola, theos logos, cioè un discorso, uno studio argomentato di Dio e delle verità divine, no? Tant'è vero che la teologia si serve della ragione, l'indagine teologica si serve della ragione, solamente che a differenza della filosofia, laddove la ragione lavora solamente su dati conoscibili naturalmente, la teologia è la ragione che lavora su dati conoscibili soprannaturalmente, cioè per rivelazione. Ma la ragione entra in gioco. D'altronde, vedete, prendiamo il concetto, la definizione cattolica di fede, che oggi purtroppo ahi noi è tanto dimenticata. Qual è la definizione cattolica di fede? La definizione cattolica di fede è assenso dell'intelletto alle verità rivelate. Quindi vedete come in questa definizione c'è armonicamente tutto. C'è l'assenso, quindi l'esercizio della volontà, c'è l'intelligenza. Quindi non è che noi siamo chiamati ad assentire sull'assurdo. Per cui dice, io voglio avere fede, allora devo prendere la mia intelligenza, la devo mettere nel cassetto, faccio un paio di giri e poi getto la chiave dalla finestra. No, non è così. L'intelligenza è sempre coinvolta. Guai se non è coinvolta. E alle verità rivelate. Infatti, tutta la verità cattolica, cioè quello che noi studiamo nel catechismo, eccetera, no? Tutta la verità cattolica, che è la natura stessa di Dio, è nella natura stessa di Dio, torno a ripetere come ho concluso il mio discorso, tutta la verità cattolica è costituita da verità che sono dimostrabili attraverso la ragione, vedi l'esistenza di Dio, tanti attributi di Dio, eccetera. Poi ci sono i misteri. Santissima Trinità non è dimostrabile, l'incarnazione non è dimostrabile, ma anche questi misteri sono oltre la ragione, ma non sono contro la ragione. Cioè, se questi misteri fossero contro la ragione, automaticamente li dovremmo rifiutare. Per esempio, se la Santissima Trinità ci dicesse: non esiste un solo Dio, ma ne esistono tre. Un Dio si chiama Padre, un altro Dio si chiama Figlio, un altro Dio si chiama Spirito Santo, noi lo dovremmo rifiutare. Perché? Perché la nostra ragione, lo diceva già Aristotele 3 secoli prima di Cristo, ci dice che Dio, l'assoluto, non può che essere unico, non possono esistere due assoluti. E infatti la Santissima Trinità non va a negare il monoteismo, cioè aggiunge misteriosamente che Dio, oltre a essere unico, è misteriosamente distinto in tre persone. L'incarnazione è oltre la ragione, ma non è contro la ragione. Anzi, come ho detto prima, la ragione ci dice che Dio è sommo amore e il sommo amore rende credibile il fatto che Dio addirittura offra tutto se stesso per salvarci. Non so se mi sono fatto capire.
Sì, una
Quindi
volta mi fecero
nulla
questa
può
domanda.
essere contro la ragione, nulla, nulla può essere contro la ragione, nella maniera più assoluta.
Po' come mettere gli occhiali, non vedo bene con i miei occhi la ragione, ho bisogno degli occhiali per vedere bene perché sono miope, che è la grazia, che è la rivelazione, che è la fede.
C'è una bella profezia di Chesterton, c'è una bella profezia di Chesterton che dice, devo dire questa profezia si è in parte realizzata, dove dice Chesterton, verrà un tempo in cui solamente il cattolicesimo difenderà la ragione. Profezia verissima se si prende la dottrina di sempre della Chiesa. Purtroppo, visto la qualità della teologia contemporania, diciamo.
Ma non è manco
Però,
teologia quella. Abbiamo una graditissima presenza fra noi, che è il dottor Fabio Fuiano, che dice, leggi tu, vai, Dorotea.
la fede è un ampliamento della ragione. Oggi viviamo in un mondo emotivo e sembra che qualsiasi ragionamento sia rigettato. Come fare quindi per condividere la bellezza della fede cattolica? Grazie. Grazie a te, Fabio.
Qui devo dire da parte dell'amico Fabio Fuiano c'è una domanda veramente che richiederebbe una trattazione lunghissima e molto più ampia. Io quando prima ho parlato così molto sinteticamente del fatto che il cristianesimo, quindi il cattolicesimo, è la religione vera. Ho parlato del fatto che la verità cattolica è l'unica verità che regge la prova della ragione, l'unica verità che regge la prova della storia, ma andrebbe aggiunto anche l'unica verità che regge la prova del, permettetemi, non lo utilizzo in senso alla von Baldassarre, il cui pensiero non è totalmente condivisibile, anzi sono dei punti un po' critici, però anche alla prova dell'estetica, nel senso buono del termine, perché come io mi sforzo di dire continuamente, la verità cattolica è anche bella, perché è una verità che scalda il cuore, che riempie e appaga anche quello che sono, diciamo, la nostra dimensione emotiva. Perché quando noi abbiamo detto guai a ridurre la fede a sentimento e emozione, questo non significa che nella fede non entri in gioco anche questa componente, eh? Però non deve essere la componente discriminante. perché altrimenti andiamo fuori. E pensiamo a delle verità come l'incarnazione stessa, no? C'è un Dio che si fa bambino. Pensiamo a un Dio che si fa veramente bambino, ma pensiamo soprattutto, come si diceva prima, alla devozione mariana. C'è un Dio che ci offre come sostegno per la nostra vita una madre, nella sua dimensione di tenerezza. Ecco, tutte queste cose ci fanno capire quanto effettivamente la verità cattolica sia una cattedrale di cristallo, cioè dove tutto è logicamente al suo posto, come succede in una cattedrale con le pietre, però sono pietre non semplicemente di marmo, ma splendenti, luminose, perché effettivamente la verità cattolica è vera, ma è anche bella. E questo dobbiamo cercare di farlo capire, senza inventare nulla, perché in realtà l'annuncio è stato sempre questo, il vero annuncio
Io
cristiano.
penso che la diffusione dei santi, la vita dei santi, appunto, la loro esperienza, i loro racconti, le biografie, sono anche parte integrante di questa bellezza.
Certo, sì. Poi teniamo presente che, finisco, l'approccio Sant'Agostino da questo punto di vista ci può dire molto. Lui che visse in un periodo molto simile al nostro di disorientamento, ci fa capire come effettivamente solamente la verità di Cristo può appagarci totalmente.
Vero. Bene, è proprio siamo alle 18, dobbiamo ridare la linea alla radio proprio perché adesso è il momento della Santa Messa. Come diceva il professore, solo Cristo può pagarci totalmente e quindi senza sacramenti, senza la domenica, senza la messa non possiamo vivere.
Uniamoci spiritualmente alla messa che celebrano lì a Radio Buon Consiglio, da Radio Buon Consiglio. Grazie a
Grazie a tutti
tutti,
voi.
grazie a lei, professore, grazie infinite. E alla prossima, anche a voi fate conoscere appunto questo collegamento, questo incontro che abbiamo avuto, perché è importante aiutarci anche fra di noi a diffondere, appunto, dice il professore, la nostra religiosità, appunto, è bellezza, come dice nel sito,
Dio, verità, bontà e bellezza,
Dio,
trascendieli.
esatto, Dio è verità, è bellezza e bontà. E questi sono i pilastri, poi tutto il resto. Grazie ancora a tutti, grazie professore.
Grazie a voi.
Laude
Sempre
di
laudato.
Jesus Christus.
Sempre
Sempre laudato.
laudetur. Ave Maria.
Ave Maria.